Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, eccoci, bentrovati.
Ciao Davide, buongiorno. Allora, cominciamo doverosamente dal Covid che campeggia su tante prime pagine. Corriere della Sera, contagi record, stretta sui Novax, ieri oltre 78.000 casi, il governo valuta l'obbligo vaccinale e il lockdown per i non immunizzati. Andiamo poi su La Stampa, Omicron, la quarta ondata, e sul Messaggero, super pass per lavorare. Repubblica, Omicron dilaga ma fa meno paura. Allora Davide, il punto su tutto questo.
Allora, il punto su tutto questo è, per l'appunto, in quel titolo. Tenuto presente, Repubblica, tenuto presente che i dati possono cambiare e quindi dobbiamo essere sempre pronti a seguire la situazione e, se necessario, a reagire. Allora, i contagi sono enormemente cresciuti, però il sistema sanitario regge. E regge perché effettivamente le conseguenze sono meno gravi, meno devastanti. Allora io vi propongo i dati che secondo me sono interessanti e sono quelli che dovrebbero guidare la decisione da prendersi. E i dati sono questi: una persona con più di 80 anni non vaccinata ha una probabilità 85 volte maggiore di un vaccinato di finire in terapia intensiva. Tra i 60 e i 79 anni ha 12,8 probabilità in più di finire in terapia intensiva e se, tra i 40 e i 59 sono 6,1, cioè 6 volte, se non sei vaccinato hai probabilità 6 volte superiore di finire in terapia intensiva rispetto a un vaccinato. Fra i non vaccinati che si contagiano muoiono 23,4 persone ogni 100.000. Fra i vaccinati ne muoiono 1,6 con la terza dose, che salgono a 3,1 se una seconda dose che è stata fatta da più 150 giorni, perché ricordiamoci che non esiste solamente categoria vaccinati non vaccinati, ma anche il tempo. E comunque, anche se la seconda dose da più di 150 giorni, ne muoiono di contagiati 3,1 su 100.000, dei non vaccinati sono 23,4. Il tasso di ricovero in ospedale per i non vaccinati è 118,5 persone ogni 100.000, che precipitano a 9,4 per i vaccinati. Morale della favola: il nostro problema è tutto concentrato sui non vaccinati. Allora, siccome non è che puoi fermare tutti perché c'è quella condizione, e dove c'è libertà c'è anche responsabilità, lo dicevo già ieri ma lo ripeto, a un certo punto si dice tu fai quello che vuoi, però te ne assumi la responsabilità, per cui se ti rompi la gamba ti soccorriamo, se ti viene il Covid te lo paghi. E se bisogna fermare qualcuno, bisogna fermare quelli che comportano un problema sanitario, perché lo Stato con le sue norme non detta la morale collettiva della salvaguardia della salute. Io non devo dire a te come si fa a salvare la tua salute. Il problema è che siccome tu poi vieni da me, cioè dalla struttura pubblica, dicendo aiuto, 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 ho bisogno della terapia intensiva, io ho dei numeri che mi dicono chi ha probabilità di avere bisogno della terapia intensiva. E quindi per rispondere al bisogno di salute e giustamente al diritto di salute di tutti devo prendere quelle precauzioni. Inutile fermare tutti e fermare gli altri, perché con quei numeri lì non ce n'è bisogno.
Se ne parla anche sulla prima pagina di Libero. Basta tamponi ai sani, questa è l'apertura, il pressing su Speranza. Poco più sopra, riparte la guerra ai contanti, ultimo regalo di Conte, da sabato limite a 1.000 euro. Noi ci occupiamo invece della fotonotizia, centropagina. Mauro da Mantova, lo abbiamo imparato a conoscere, è morto, ma l'ideologia Novax vive, ospite alla Zanzara, negava il virus.
Ma non è un'ideologia, almeno penso io che non sia un'ideologia, una forma di rifiuto. Il problema qual è? Che oggi tutti i giornali hanno la foto di questo povero nostro concittadino che ieri è morto. Ed è stato un atto di incoscienza spettacolarizzata, farne la bandiera dei non vaccinati. E adesso sarebbe un atto di cinismo ingiustificato dire hai visto cos'è successo? Cioè, è una persona che è stata portata a un grado di visibilità che non era compatibile con le sue possibilità di gestirlo. E il risultato purtroppo è pessimo. Devo dire, non è che se una trasmissione radiofonica c'ha degli affezionati ascoltatori che telefonano sempre, è un buon motivo per farne oggetto di spettacolo? Noi non lo facciamo, ma c'è una ragione per cui non lo facciamo, perché non è giusto farlo, perché utilizzi gli altri per un tuo tornaconto. Una cosa è interloquire, divertirsi, litigare, e un'altra cosa è utilizzare delle persone per fare spettacolo, e purtroppo questo ci ha lasciato la pelle.
Torniamo sulla stampa, ma questa volta a pagina 8 e 9, il titolone che occupa appunto le due pagine, la manovra di Draghi. Quindi stiamo parlando della legge di bilancio, ci sono poi tutta una serie di approfondimenti. Parte il nuovo fisco, IRPEF più snella, eliminata l'IRAP, vantaggi d'imposta per 27,8 milioni di italiani, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, Davide. Poi super bonus, ok, dai mobili al verde, raffica di incentivi. Ancora arriva quota 102, ma solo fino al 2023, prorogato l'APE. Poi mi ha attirato l'attenzione anche via il tetto nella pubblica amministrazione ai manager, quindi le paghe dei manager possono tornare sopra i 240.000 euro. Insomma, c'è un sacco di roba, aiutaci.
Sì, no, ma in realtà poi tutto si riduce a due cose da dirsi e che sono abbastanza sgradevoli entrambe. La prima è che la scena del Parlamento che debba decidere, che del Parlamento, della Camera dei Deputati che debba discutere la legge di bilancio in fretta e in furia tra il panettone e i botti è raccapricciante. Non è una novità, non è che è la prima volta che succede, succede praticamente ogni anno, però rimane una scena pessima. Ed è una scena pessima, tra l'altro, perché mette in evidenza la differenza che c'è fra una maggioranza politica che è rappresentata al governo, se non ricordo male al governo ci sono i ministri che fanno capo a ciascuna delle forze che compongono la maggioranza, quindi quando la legge di bilancio è preparata dal governo si dovrebbe supporre che i gruppi parlamentari la conoscono già, ma non solo la conoscono, ma la approvino, perché se no quei ministri che hanno fatto. E invece in realtà la maggioranza parlamentare che pretende di emendare e cambiare quella manovra. Questa è la prima cosa sgradevole, quindi anche col governo Draghi si arriva a dover mettere la fiducia all'ultimo minuto. Perché? Perché le forze politiche, questa è la condotta che utilizzano. E la seconda cosa sgradevole da dirsi è che, dice, ma certo che dovrebbe essere libero il dibattito parlamentare e avere il tempo per poter, diciamo così, presentare gli emendamenti e le modifiche. Sì, tutte le modifiche che hanno presentato sono tutte peggiorative e incoscienti, che non si può dire, è così, cioè è quello che deve far piacere a quello a uno, è quello che deve far piacere a quell'altro, e togli il tetto e togli questo, né la dimostrazione il bonus 110%, una porcheria reintrodotta lì, cosa che il Presidente del Consiglio ha detto nella conferenza stampa di fine anno, ma oltre ad averla detta, qualcuno l'ha sentita? Qualcuno ne ha tratto le conseguenze. Questa doppie cose dà luogo a una scena che ogni anno si ripete più o meno uguale, ma è più o meno una schifezza ogni anno.
Davide, torniamo sul Corriere della Sera, pagina 35, la sezione è quella dell'economia, si parla di spiagge, il titolo recita così: protesta dei balneari, un tavolo tecnico per le concessioni, a che punto siamo su questo fronte?
Esattamente dove dicevamo un attimo fa a proposito della legge di bilancio, tutti sappiamo cosa bisogna fare, tutti sappiamo perfettamente che avere, diciamo, perso tempo ha portato danni all'Italia, sappiamo che c'è una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che è giustissima, perché siamo noi che stiamo sbagliando, e tutti sappiamo cosa si devono fare le gare per i beni demaniali, cercando naturalmente di salvaguardare gli investimenti che sono stati fatti e gli stabilimenti che vanno bene. Nessuno pensa di dover cambiare tutti i gestori di stabilimenti in Italia, ma lasciare che qualcuno profitti mettendo 4 sdraghi e 2 ombrelloni e farsi pagare senza fare niente per migliorare, niente, ma niente per migliorare la condizione in cui tutto questo si fa, se ne può anche andare, perché non è che quello sia un pezzo indispensabile del turismo in Italia. Lo sappiamo tutti. Cosa succede quando se ne occupano 3 ministri che fanno politica? Succede che si fa il tavolo tecnico per gli approfondimenti e ci vediamo a gennaio. Ecco, quel tavolo tecnico è la tecnica del rinvio ed è una schifezza, perché si sa già cosa bisogna fare, ma non hai il coraggio di dirlo. Perché? Perché è il contrario di quello che hai detto fino ad oggi. Questo è il problema della politica, non saper fare i conti con la realtà.
Ancora i temi economici, questa volta ci concentriamo sullo spread, ce n'è traccia sia sulla prima della stampa, questo è il titolo, manovra avanti con la fiducia, ma c'è lo spettro dello spread, e poi se ne parla anche sul Corriere, spread in risalita, un segnale che arriva dai mercati.
Sì, no, un segnale che arriva dai mercati, ma un segnale di che? Perché questo è il punto. Cioè, a me fa piacere che oggi il Corriere, la Stampa, ma anche altri giornali si siano accorti che c'era, che lo spread esiste ancora, perché se no sembrava una nostra mania qua la mattina presto e poi diciamo alle 7:30 lo spread andava a dormire o andava a caccia e pesca. E perché cosa significa? Allora, noi abbiamo avevamo a settembre diciamo 102 punti di differenza base di differenza rispetto al tasso di interesse che pagano i tedeschi sul loro debito pubblico. Diciamo che quella è la normalità. Attenzione, è una normalità che mette in evidenza il fatto che l'Italia è comunque più rischiosa della Germania quando investi, cioè il rischio non è zero da nessuna parte e da noi è più alto, molto significativamente più alto che in Germania. Questo è un fatto, è inutile che ci giriamo attorno. Che è cambiato da settembre, ottobre ad adesso? Perché ieri ha aperto a 142 e poi si è assestato a 138 lo spread? Perché? Cioè che i fondamentali sono gli stessi, sono i medesimi, non è che è cambiato qualche cosa in Italia. Allora i mercati che si sono svegliati male, si sono svegliati da piedi, qual è il mercato, qual è il segnale che lancia? Eh beh, è quello che dicevamo prima, guardate il dibattito pubblico. Ma è mai possibile che ci si interroghi su come liberarsi il più presto possibile della Draghi? Cioè, o lo mandiamo al Quirinale, oppure magari meglio non mandarlo al Quirinale, così anziché stare 7 anni diciamo ce ne possiamo liberare al più presto. Le forze politiche che ragionano come se la scadenza fosse diciamo a finita l'anno elegge il Presidente della Repubblica. Ma quando mai? Il 23 ci sono le elezioni, dovete stare fermi fino ad allora. Nel 24 c'è il rinnovo dei vertici europei. Fino al 25 ci saranno gli arrivi dei fondi europei. Quella è la scadenza. Dovete cominciare a ragionare a come fare a tenere in piedi un equilibrio che è quello che ha dato quel risultato positivo da qua al 25, non da qua a dopodomani per fare il Presidente della Repubblica. Dice, ma noi non riusciamo a fare manco il Presidente della Repubblica. E infatti sale a 138. Questo è il segnale.
Davide, con te è sempre interessante anche andare a capire quello che succede all'estero e andiamo su una notizia che probabilmente va un po' messa a fuoco da molti dei nostri ascoltatori. Andiamo a pagina 19 di Repubblica e in Russia. Da Putin colpo di grazia all'opposizione, chiusa la ONG fondata da Sakharov. La Corte Suprema liquida Memorial, creata dal dissidente per documentare l'orrore dei gulag, l'Occidente protesta. Cosa sta succedendo?
Allora, intanto è una decisione che fanno prendere alla Corte Suprema, quindi fingono che sia un processo e come in tutti i dispotismi la giustizia è al servizio del despota, quindi non c'è giustizia e questa è la prima cosa importante da capire ed ecco perché procede la Corte Suprema. Perché qual è il capo d'accusa nei confronti di Memorial? Il capo d'accusa è siete agenti stranieri e anche questo è proprio nel copione fisso dei dispotismi. Chiunque la pensi diversamente stai facendo gli interessi di qualcun altro contro il nostro paese. Cos'è che viene attaccato? Viene attaccata una fondazione che ha tra i suoi fondatori Sakharov. Per chi ha un po' di memoria, cioè premio Nobel è un fisico che era dissidente durante il comunismo e l'Unione Sovietica e ha come scopo quello di raccogliere la memoria e conservare la memoria di quello che fu il Gulag. Lag sta per lager, sono i campi di lavoro e di sterminio sovietici che furono già avviati da Lenin e che crebbero mostruosamente durante l'epoca staliniana. Naturalmente loro possono chiudere, sbaraccare, arrestare, possono fare quello che vogliono, nessuno cancellerà mai dalla cultura mondiale i racconti della colima di Salamov o nessuno potrà mai cancellare una giornata di Ivan Denisovich di Solzhenitsyn. Ma come tutti i dispotismi cominciano a crollare quando pensano di essere onnipotenti e devo dire che in Russia ci stanno andando vicini.
Cambiamo argomento, Davide, andiamo sulla prima pagina del Messaggero dove convivono due notizie, in particolare una al centropagina, la fotonotizia di nonna Nancy, surfista a 92 anni, una nonnina neozelandese che dice in mezzo alle onde non mi sento vecchia, e poi invece nel taglio basso la lite e gli spari per l'affitto non pagato, sei moroso da 8 anni e l'inquilino lo uccide sul pianerottolo.
Tanto complimenti alla nonna perché diciamo così anche dal punto di vista climatico diciamo, stare sulle onde diciamo, è bravissima, complimenti, che dimostra che c'è vita finché si vive, bravissima. Purtroppo non è la stessa cosa in quel campo lì. Certo, no, è ovvio che siamo, l'inquilino che piglia la pistola e spara è un'estremità patologica, questo è del tutto ovvio, ma quello che viene prima no, purtroppo è una normalità, perché lì c'è il padrone di casa che deve avere l'affitto, sono 8 anni che non paga, e lui dice ma i miei soldi, e l'inquilino dice non te li darò mai, tanto tu non riuscirai mai a mandarmi via, e poi alla fine gli ha sparato, ma quello, diciamo, ripeto, la patologia. La cosa drammatica è quello che viene prima, perché in una condizione normale tu hai un contratto, hai un diritto, vai dal signor giudice, quello non è lo Stato che ha il monopolio della forza in questi casi, perché non posso agire io, chi chiamo? La camorra, chi chiamo? Chiamo lo Stato. Lo Stato mi dice va bene, allora fai una cosa, prendi un avvocato, comincia a pagare l'avvocato, avvia una causa, ci rivediamo fra 15-20 anni. O naturalmente nel caso in cui arriva lo sfratto, perché ci sono tanti gli sfratti esecutivi, la sentenza è che l'inquilino deve andarsene, ma non c'è la forza pubblica per farla eseguire. Ed ecco così che poi l'inquilino dice tanto tu non mi mandi via. Purtroppo gli ha sparato. Ma non è tanto che mi preoccupa il colpo di pistola, mi preoccupa tutto il resto, che è esattamente fermo dove il padrone di casa purtroppo si trovava.
Allora parliamo anche di spazio, questa mattina ne parlano molto i quotidiani, c'è un articolo dedicato nello specifico a questo, a pagina 18 in questo momento della Stampa, Cina e Musk in rotta di collisione, i suoi satelliti sono un pericolo in virgolettato, cioè Pechino accusa l'imprenditore Elon Musk perché dice che mette a rischio la stazione spaziale appunto cinese, cioè che uno dice no, nello spazio posto ce n'è, no. Riusciamo anche lì ad avere qualche problema.
Nonostante si chiami spazio, cioè non c'è spazio proprio per tutto. Quelli della stazione cinese che è in costruzione sostengono di avere dovuto fare 2 volte delle manovre per schivare i pezzi che stavano volando, quindi gli stavano distruggendo la stazione prima ancora che riuscissero a completarla. Il punto qual è? È che una volta lo spazio era un esclusivo campo di lavoro degli stati, ma anche per una ragione economica, cioè non è che uno, diciamo, metto in giro dei satelliti. E questo, diciamo, portava con sé, nonostante la guerra fredda, nonostante tutto quello che vi pare, comunque un certo controllo. Adesso è diventato possibile anche per dei privati, negli Stati Uniti sono in 2 che, diciamo, sono già puntato, poi c'è Branson inglese, cioè ci sono diversi soggetti che dicono noi abbiamo delle attività private, non sbaglio. E questo però necessita di una regolamentazione e di un ente regolatore continuo, perché guardate, sembra uno scherzo, ma attorno alla Terra comincia a girare un bel mucchio di monnezza, perché non solo ci sono tutte le cose attive, ma ci sono anche quelle inattive. E prima o dopo, come anche nel, diciamo, all'incrocio nel deserto, prima o dopo qualcuno che arriva non vede lo stop, e lo trovi, e dopodiché lì sarà un problema.
Davide, abbiamo 50 secondi per andare con un flash sull'esame di maturità, Il Sole 24 Ore prima pagina, ecco il nuovo esame di maturità, si parla di uno scritto di italiano e di una tesi di diploma e di un colloquio multidisciplinare.
È lo sport preferito dei ministri dell'istruzione. Quando uno arriva lì è inevitabile. La prima tentazione dice: che facciamo quest'anno per gli esami di maturità? Oh, mettiamoci in testa: l'esame di maturità, secondo me, si potrebbero cancellare, così evitiamo, cioè, non indurre in tentazione. Il problema è la formazione, il controllo continuo e l'esame quotidiano. Alla fine, che vuoi fare? Li mandi tutti a casa e in ogni caso, diciamo, vengono promossi più del 98%. Ma di che stiamo parlando?
Quindi lo scritto d'italiano reintrodotto potrebbe essere un passo in più, insomma, per i nostri studenti. Davide, grazie come sempre per questa esaustiva rassegna stampa, buona giornata e buon lavoro a te.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Stiamo facendo un po' il punto su vari settori in queste giornate che ci accompagnano alla fine del 2021, e oggi lo facciamo sulla moda, sul mondo della moda, su un settore che è stato particolarmente provato anche negli ultimi mesi, anzi in realtà negli ultimi 2 anni, e ne parliamo con Fabiana Giacomotti, che è storica del costume e curatrice del Foglio della Moda, che è appunto un inserto mensile del quotidiano Il Foglio. È con noi Fabiana, grazie, buongiorno. E benvenuta.
Buongiorno a voi. Benvenuta. Eccoci. Sì, in effetti hai ragione, è stato molto colpito, però negli ultimi mesi aveva anche molto recuperato. La situazione attuale certo non aiuta.
Sicuramente. Senta Fabiana, sicuramente la situazione non aiuta perché siamo ancora comunque in un momento difficile. Prima di passare alle cose un po' più frivole, ma questo periodo molto particolare dal punto di vista sociosanitario mondiale ha in qualche modo interessato, comunque ha influito sui gusti degli stilisti, sulle scelte degli stilisti?
Aveva colpito molto, devo dire, più durante il 2020, cioè nel 2020 c'è stato comunque un cambio molto evidente sulla comodità, quindi sono stati addirittura anche studiati tessuti molto più morbidi che accompagnassero anche quelle che erano un po', e si prevedeva, una quantità di giornate in smart working, cosa che adesso sta tornando. L'ultime collezioni, quelle che in realtà andranno nei negozi, stanno andando adesso, andranno soprattutto a febbraio, sono invece un tripudio di nuovo di pelle scoperta, quindi gonne molto corte, tessuti molto leggeri. C'è in realtà una voglia di più che mostrarlo dal punto di vista sexy, di mostrare il benessere, ecco, questo è un po' la grande tendenza, e quindi in realtà si sta preparando una primavera molto scoperta.
Ecco, poi quest'anno, dobbiamo dirlo, le occasioni mondane non sono mancate, all'insegna di un pallido ritorno alla normalità, ci sono stati molti red carpet, tante occasioni. C'è qualche look in particolare che vogliamo insomma ricordare da quest'anno?
Quest'anno gli ultimi look soprattutto sono stati quelli di Lady Gaga, quando ha presentato quel peraltro pasticciatissimo film di Ridley Scott, che è House of Gucci. Sì. Devo dire che la quantità di errori contenuti in quel film è straordinaria, con uno top, credo, che sia l'esposizione del ritratto di signore di Adele Bloch-Bauer di Klimt, che non avrebbe mai potuto possedere Rodolfo Gucci, perché la storia di quel quadro è talmente nota che avrebbero dovuto assolutamente scegliere un altro quadro. È stato fatto addirittura un film sulla storia orribile peraltro di quel quadro, sulla difficile recupero di quel quadro trafugato.
Il film con Helen Mirren, sì. Molto bello, la signora d'oro.
Esattamente,
sì,
devo dire che quel film è un disastro. In compenso tutti i look di Lady Gaga, quando l'ha presentato ovunque, in particolare un abito viola, poi sapete che l'anno prossimo, il 2022, sarà l'anno di questo...
Qui ti volevamo, Fabiana, qui dobbiamo dedicare qualche istante, perché c'è questo Veriperi, come qual è il nome?
Veriperi,
no? Una sfumatura di viola nuova, giusto?
È una sfumatura nuova che è a metà fra, diciamo, un pervinca e questa pietra straordinaria che si chiama tanzanite, che è quasi più rara del diamante, è costoso uguale, e questo che è un blu estremamente intenso, quasi violetto. Questo ha delle tinte, devo dire, delle variazioni interessanti fra il rosa, fra il rosa cupo, il viola, il blu, è molto interessante. E soprattutto questa è la tinta della riflessione su se stessa, su se stessi. Se si va a studiare un minimo di cromoterapia, si vede che questo è sempre stato il colore, diciamo, della riflessione e della filosofia.
Bello,
perché
bellissimo.
Aiuta l'introspezione.
Certo. Senta Giacomotti, cos'è che potremo avere di nuovo nel 2022, magari iniziando già dai festeggiamenti di Capodanno? Quale accessorio, quale tendenza?
La tendenza vera è quella di recuperare il vecchio.
Vero.
Nel senso, allora, se c'è un settore che sta crescendo moltissimo, soprattutto fra i giovani, è il cosiddetto vintage.
Sì.
Nel senso, il recupero del pezzo importante, che sia di famiglia, che sia acquistato, perché al tempo stesso economia circolare, e quindi tu rimetti in circolazione capi che hanno comunque, possono avere comunque, quando sono di buona qualità, una vita molto lunga, e poi insomma dimostri anche discernimento nella scelta. Quindi la cosa migliore è andare a guardare nel proprio guardaroba e magari provare delle paillette, che è pieno di in questo momento è ancora pieno di paillette.
Vero, è così.
Che magari vanno anche bene per la fine dell'anno, insomma, per la notte di Capodanno. Qualche consiglio?
Sì.
Qualche consiglio giusto in chiusura? Abbiamo ancora un minutino.
Essere, anche se si è in casa, un minimo sberluccicanti si può tentare di esserlo. Anche gli uomini, tra l'altro io ho inseguito, devo dire, un tailleur pantalone che mi è piaciuto tantissimo, con queste maniche di piume. Le piume saranno un altro degli elementi fondamentali del look,
sì,
della prossima primavera.
Vero.
Purtroppo era da uomo.
Quindi un po' più da, che ne so, questi artisti, dai, possiamo fare qualche nome, da Achille Lauro.
Damiano,
ecco, sì, quindi vabbè, magari lo usiamo anche noi donne, che chi può dirlo, lo rigiriamo anche per noi. Fabiana Giacomotti, grazie davvero di cuore,
grazie
per i consigli, per le riflessioni. Ci sentiamo molto presto nel prossimo anno. Auguri.
A presto a voi, auguri.
Salutiamo.
Andiamo da Domazzi. Don, ci sei?
Eccolo, sì. Il quale propone che l'ultimo dell'anno sia un giorno pieno di gesti di solidarietà.
Bene, solidarietà a Capodanno.
L'ultimo dell'anno sia un giorno pieno di gesti di solidarietà.
Solidarietà, va bene?
Va bene.
Divertirsi solidariamente. Ciao.
Domani ci sentiamo ancora, mi raccomando. Oh. Sì, non è che è finito l'anno, ci vogliamo anche domani in diretta, Don.
Sì, è la parola chiave che ha scelto anche per il Natale, Don Mazzi. Anche la messa della notte l'ha proprio dedicata alla solidarietà. Allora, se l'abbiamo scelta per Natale, ce la poniamo come obiettivo per tutto il 2022. Mi raccomando, anche tra di noi, solidali.
Assolutamente, sono solidale.
Vogliamo fare un po' chiarezza su quelle che sono le nuove norme Covid, l'ultima frontiera delle norme Covid, visto che ci hanno accompagnato in diverse versioni, in particolare in vista di questo Capodanno che comunque in qualche modo probabilmente si festeggerà. Lo facciamo con una giornalista della Repubblica, Viola Giannoli. Viola, benvenuta, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi.
Viola, tu hai curato un bel pezzo sulla Repubblica proprio cercando di chiarire queste misure. Allora proviamo a farlo anche in onda. Cominciamo da chi magari si è avventurato nel prenotare un soggiorno fuori casa, quindi in un albergo per esempio, magari andando al ristorante. Anche chi è vaccinato dovrà esibire il tampone?
No, chi è vaccinato ovviamente ha il cosiddetto Super Green Pass, no? Il Green Pass rafforzato. In quel caso ovviamente è sufficiente sia per andare a cena al ristorante, quindi fare il cenone del 31 sera, sia per soggiornare in albergo. In albergo in realtà basterebbe anche il solo tampone, ma appunto come in un gioco, no? Vaccino batte tampone, quindi in realtà se uno ha il Super Pass sta a posto così.
Sta a posto. C'è un altro punto che fa discutere molti, addirittura si alzano voci su questa cosa, perché c'è la riduzione della durata del Super Green Pass di cui hai appena parlato da 9 a 6 mesi. Bisogna chiarire che questo non impatterà su questo Capodanno perché entra in vigore più avanti, giusto?
Sì, assolutamente, entra in vigore dal 1 febbraio. Che significa? Che praticamente chi si è vaccinato ad esempio 8 mesi fa fino al 1 febbraio sarà tranquillo. Dal 1 febbraio immediatamente il Green Pass, visto che a quel punto la durata anche per quelli vecchi sarà di 6 mesi, scadrà nell'immediato. Ovviamente anche chi si è vaccinato invece di recente, no, nell'ultima corsa alle vaccinazioni, gli durerà di più. Però insomma, ecco, la data da tenere presente sul calendario in base alla quale fare i calcoli è il 1 febbraio, non prima.
Viola, volevo portare il discorso su quelle che sono le celebrazioni religiose, perché sappiamo che per esempio per i matrimoni deve essere diciamo assunto una sorta di Covid manager che verifichi che gli invitati siano in possesso di Green Pass, di vaccinazione eccetera. C'è un po' di polemica però sul fatto che per le normali messe, per frequentare la chiesa, nonostante l'assembramento come succede in altri luoghi, come banalmente un cinema, non ci voglia nulla, cioè semplicemente chi vuole prende la temperatura all'ingresso, disinfettiamo le mani e poi entriamo tranquillamente. Su questo fronte tutto tace?
Sì, tutto tace, ci arrivano tantissime domande di tantissimi lettori, noi abbiamo proprio una mail dedicata ai chiarimenti del decreto e siamo assediati da mail e tante sono rivolte proprio alle messe, ai luoghi di culto, alcune un po' polemiche, dicono ma la Chiesa non è come il cinema, altri semplicemente vogliono capire, no, la Chiesa non è come il cinema, sui luoghi di culto in realtà ci sono sempre stati accordi diciamo separati dai decreti. Di qualunque religione parliamo, in questo momento non è obbligatoria la mascherina FFP2 per entrare in una chiesa, non è obbligatorio esibire un tampone, non è obbligatorio essere vaccinati, quindi a messa si può andare a messa come in una sinagoga, in una moschea, a meno che non ci siano come dire, direttive specifiche di una chiesa, si può andare senza nulla.
Ecco. Per chi invece dice ok, non andrò al ristorante, non andrò in albergo, voglio fare una piccola festicciola in casa, quali sono le regole quest'anno? È possibile organizzare una cena con un po' di persone?
Sì, quest'anno è completamente diverso dall'anno scorso, in realtà l'unico vero divieto di Capodanno è andare in discoteca, in una sala da ballo, in un night, quello non si può fare, sono proprio sospese le attività, quindi dovrebbero chiudere tutti questi locali. Se io invece voglio fare una cena che sia in casa, che sia in una villa che affitto o ad esempio in un ristorante, si può fare tranquillamente, al contrario dell'anno scorso non ci sono neanche limiti sul numero di persone da invitare. L'anno scorso era spuntato anche a un certo punto il divieto di ballo, ecco, questo in una casa, o se mi affitto una casa fuori città con i miei amici, non è vietato, è vietata la modalità discoteca, ma io mi posso sedere a tavola con quante persone voglio, certo, o passare una serata con quante persone voglio. È proibita la festa di piazza, i fuochi, il concertone, e ovviamente i virologi, gli infettivologi ci invitano a tenere quelle che sono, no, le norme igieniche di base che abbiamo imparato a conoscere, un sì, po' meno i baci a bracci, qualche mascherina se ci sono i fragili, lavarsi le mani,
distanziamento, insomma, esatto. Allora, io credo semplicemente, ma mi dirai anche tu Viola, avendo fatto questo approfondimento importante, c'è un po', intanto c'è un po' di confusione, ma abbiamo cercato di fare chiarezza, e poi ci sono un sacco di contraddizioni onestamente, perché se tu puoi invitare a casa 50 persone poi magari ballate pure a fine cena, diciamo che qualcosa che non va c'è.
Assolutamente, questo ovviamente lo dicono soprattutto le persone che avevano dei locali, avevano magari investito nel Capodanno, che come dire rappresenta l'incasso, il 15% dell'incasso di tutta la stagione, e ovviamente se affitto una villa e ci vado in 50 persone, accendiamo la musica tutta la notte, non cambia molto. Stiamo vedendo che effettivamente tra chi è in quarantena, e questo è un altro tema sul tavolo del governo proprio in queste ore, chi è risultato positivo anche se con sintomi lievi o asintomatico, chi non ha tanta voglia poi, no, di assembrarsi in un momento in cui la variante Omicron schizza, e quindi questi grandi festoni da 100 persone me li immagino difficilmente, sarà un Capodanno un po' più low profile, non per le norme del governo che sono meno stringenti di quelle dell'anno scorso, quando eravamo tutti in zona rossa e quindi in un sostanziale lockdown, ma insomma non sarà ancora un Capodanno di, certo, quelli di una volta, però le contraddizioni certo ci sono.
Naturalmente facciamo appello al buon senso di tutti, ricordiamo le norme, la distanza, la mascherina, lavare le mani, ne è stata aggiunta una recentemente molto importante, che è la reazione delle stanze, importantissima, per cui se siete in tanti in una stanza ogni tanto cambiate l'aria. Grazie a Viola Giannoli, giornalista della Repubblica.
Grazie a voi, ciao.
E avrete certamente sentito parlare in questi giorni, in queste ore, del telescopio Webb, il telescopio James Webb, poi ci facciamo raccontare tra poco dal nostro ospite anche il motivo di questo nome. È particolarmente affascinante, ci sono immagini incredibili, è stato lanciato il giorno di Natale, quindi sono già 4 giorni che si trova in orbita, insomma fa delle cose pazzesche mai fatte prima, e allora abbiamo deciso questa mattina di approfondire. Lo facciamo con l'astrofisico, professore appunto di astrofisica e cosmologia presso l'Università Federico II di Napoli, Giovanni Covone. Professore, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Buongiorno professore. Dunque, ieri leggevo che il telescopio Webb ha superato la Luna in questo suo viaggio. Che percorso deve fare? Dove deve arrivare? Giusto per chiarire.
Sì, è partito da poco, da pochi giorni, e deve arrivare ben 4 volte la distanza della Luna, in un punto che noi chiamiamo punto Lagrangiano L2, un punto di equilibrio nel sistema Terra-Sole. Quindi non ruoterà intorno alla Terra, ma accompagnerà la Terra nel suo viaggio intorno al Sole su un'orbita parallela, 4 volte la distanza della Luna, 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.
Incredibile, incredibile. Qualcosa che fino a qualche tempo fa era chiaramente anche difficile da immaginare. Quanto lavoro ci è voluto per arrivare anche proprio fisicamente a costruire qualcosa di così complesso?
Ci è voluto molto tempo. In realtà l'idea alla NASA di un nuovo telescopio spaziale l'avevano avuto già negli anni 90, nel 1996. Era da pochi anni in orbita l'Hubble Space Telescope, il telescopio che è in orbita intorno alla Terra e che ci sta fornendo meravigliose immagini dell'universo. E quindi è un'idea.
Professore, la possiamo fermare pochi istanti? Certo. Abbiamo voglia e desiderio di ascoltare bene le sue parole. Purtroppo si fa fatica in questo modo, quindi le chiediamo di sentirsi con la nostra regia in modo da poi chiamarci, ma attraverso magari una miglior linea telefonica, perché vogliamo anche capire il motivo per cui è stato lanciato questo telescopio.
Assolutamente, pare che possa scoprire delle meraviglie. Esatto. Noi abbiamo sentito parlare, come diceva lui, spesso di Hubble come telescopio, però presumo che tutto quello che viene scoperto grazie a James Webb,
esattamente,
possiamo chiamare così in modo confidenziale,
sì, esatto,
sarà assolutamente importantissimo. Abbiamo recuperato il professor Cuvone.
Sì,
prego, riprenda pure il ragionamento.
Allora sì, allora il DER degli anni 90, dal 96, quindi ci è voluto molto tempo, è coinvolto quindi 10.000
ingegneri. Una buona giornata da Valentina Bernardi, da Autostrade per l'Italia.
Per quasi 30 anni. E ha impegnato 3 agenzie spaziali, quella americana, quella europea, quella canadese. E adesso è pronto ha avuto enormi ritardi, inizialmente era previsto per il 2007 con un costo iniziale di $500 milioni, adesso i costi sono aumentati enormemente, siamo quasi a $10 miliardi. E basta immaginare che molti degli astronomi che useranno il telescopio spaziale nei prossimi mesi non erano nemmeno nati nel 1996.
infatti, senta,
è molto... parte del mio gruppo non era nato.
Non era nato, esatto.
No, infatti, i miei studenti non...
È chiaro che chi non ha dimestichezza quotidiana con lo spazio forse non riesce nemmeno a comprendere, tra costoro ci sono pure io, e mi piacerebbe capire qual è per esempio lo scopo principale di questo telescopio, che cosa vi aspettate, no? Che vi restituisca, che cosa aspettiamo che ci faccia vedere, quali sono i miglioramenti rispetto al passato?
Certo, è un telescopio molto differente da Hubble. Hubble è un telescopio che funziona principalmente nell'ottico, mentre questo è un telescopio infrarosso e ha 2 obiettivi principali. Uno, l'universo molto lontano, quindi anche molto giovane, è osservare la prima fase di vita delle galassie. E osservando lontano nello spazio osserveremo anche lontano nel tempo. Quindi le galassie, le prime delle galassie che si sono formate da una parte e poi i pianeti simili alla Terra. Questo è l'altro obiettivo importante del James Webb Telescope. Cercheremo di osservare pianeti simili alla Terra intorno alle stelle vicine. Non l'immagine diretta, ma cercare di catturarne la luce per poterne interpretare la composizione dell'atmosfera, capire se c'è acqua, se c'è ossigeno, per esempio.
Professore, è davvero incredibile pensare che in qualche modo si possa viaggiare nel tempo. Senta, peraltro lei collabora a un progetto con la NASA proprio sui pianeti extrasolari. Presumo che, anche da neofita, però presumo che per i suoi studi anche questo tipo di viaggio di Webb sarà fondamentale.
Sì, quando è partito il 24 dicembre eravamo tutti in ansia, perché appunto si porta con noi molti progetti, molte speranze, mie, dei miei collaboratori, dei miei studenti e di tutti i collaboratori che dal Goddard Institute l'hanno seguito. Sì, noi abbiamo scoperto con il TESS, un altro telescopio spaziale dedicato alla ricerca di pianeti, alcuni pianeti simili alla Terra, e adesso vorremmo sapere se questi pianeti sono dotati di atmosfera, per esempio. Questo è il primo passo per capire se sono effettivamente gemelle della Terra o magari lontani parenti, se hanno dato una chance alla vita.
Certo, insomma, tutte domande che chiaramente gli esperti si pongono da tanto tempo, nel nostro piccolo, forse anche un po' noi, guardando, rivolgendo gli occhi al cielo, chissà che riusciremo insomma ad avere presto delle risposte. Intanto grazie a Giovanni Covone, astrofisico, professore di astrofisica e cosmologia all'Università Federico II di Napoli. Grazie, ovviamente anche a lei l'augurio di un buon anno e buon lavoro.
Grazie, auguri a tutti voi.
Vogliamo fare un po' il punto sulla manovra che sta appunto per essere approvata al vaglio della commissione di bilancio. Ci sono tanti provvedimenti, il taglio delle tasse, la riforma delle pensioni, questa IRPEF e l'IRAP, insomma, di cui vogliamo parlare. Lo vogliamo fare con Francesco Giuliani, tributarista dello studio Fantozzi, uno dei massimi esperti italiani in diritto tributario. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
C'è stata molta confusione su questa questione delle aliquote IRPEF, perché per giorni sui quotidiani si è visto ci guadagna quello, ci perde quell'altro, le fasce, le più alte, le più basse. Ecco, noi avremmo bisogno di chiarezza, facciamo uno sforzo quotidiano per arrivare chiari ai nostri ascoltatori. Lo chiediamo a lei. Intanto le aliquote scendono da 5 a 4, e magari adesso ce lo conferma, ci spiega meglio. E poi vorremmo davvero capire chi può trarre maggior vantaggio da queste nuove aliquote.
Allora, gli scaglioni scendono da 5 a 4 in realtà.
Esatto, sì.
E due delle aliquote, quella da 27 scende a 25 e quella da 38 scende a 35. Quindi c'è una riduzione che, secondo uno studio che ormai sta diventando in breve celebre, dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, l'UPB, quindi uno studio tendenzialmente indipendente, comporta una riduzione media di 264 euro di imposte per poco meno di 28 milioni di contribuenti. Il punto è che, entrando poi nello specifico per capire appunto, come lei chiedeva, chi ci guadagna e chi ci perde, abbiamo dei risultati un po' sorprendenti, perché anzitutto i lavoratori dipendenti hanno il beneficio maggiore, questo era prevedibile, è maggiore dei pensionati e degli autonomi, ma i maggiori benefici per i lavoratori dipendenti sono per i dirigenti, che in media guadagnano, per così dire, 368 euro, mentre gli impiegati e gli operai di meno. In percentuale il rapporto si inverte, parliamo di un 1% per impiegati e operai e dello 0,3% in meno per i dirigenti. Quindi insomma, non è che parliamo di grosse cifre, quindi la sensazione è che probabilmente questi denari si sarebbero potuti gestire anche in modo diverso, perché alla fine i benefici o i malefici sono davvero poco significativi.
Dottor Giuliani, senta, quindi a questo punto mi sembra di capire che questo provvedimento per lei non è ascrivibile totalmente a una vera rivoluzione nel taglio delle tasse.
No, tutt'altro, assolutamente. Io penso che si poteva fare bene, meglio, e intervenendo in altro modo. Era possibile fare una rimodulazione delle aliquote, per esempio, rimodularle per i redditi medi, come di fatto è stato fatto, ma focalizzando su alcune aree, però salvaguardando meglio il principio costituzionale di progressività. Io in altre occasioni ho detto che il sistema a piccoli scatti previsto dalla legislazione tedesca è una soluzione, chiaramente da poi convertire secondo i parametri italiani di chiarezza, perché il sistema tedesco è un algoritmo sconosciuto, mentre invece si sarebbe potuto trasferire nella legislazione italiana in modo più chiaro. Quindi ci sarebbero state altre cose da fare, ma soprattutto altri interventi da fare, perché non credo che questo sia stato il modo migliore di spendere questi 7 miliardi per il fisco. C'erano altre misure più importanti, secondo me, da affrontare prima.
Ad esempio?
Allora, noi abbiamo un colossale problema di occupazione giovanile, e in media 130.000, credo, giovani l'anno vanno via dall'Italia. I giovani fino a 30 anni guadagnano pochissimo e non hanno alcuna agevolazione fiscale, se non per le start-up e cose minori, però non c'è una politica per i giovani. Allora è impensabile che in un paese che voglia ripartire, ricostruire la propria economia, non si pensi anzitutto ai giovani. Noi, io in altre circostanze ho immaginato una detassazione per i giovani fino ai 25 anni, una tassazione ridotta al 50% fino ai 30 anni, ovviamente entro certe fasce di reddito, certo. Entro limiti di reddito, perché questo comporterebbe un incentivo all'occupazione giovanile, cosa che oggi non c'è. Non si pensa alla leva fiscale come uno strumento di sviluppo economico. E se si pensa appunto ai gli stipendi dei giovani che fino a 25 anni guadagnano in media 9.900 euro l'anno e da 25 a 30 anni 15.500 euro l'anno, forse sarebbe stato opportuno intervenire in questa fase.
Stiamo parlando di netti, vero? La prego, mi dica che sono netti questi soldi. Questi 9.900 l'anno sono netti. Per i giovani.
Sono netti, però
almeno se male. Sì, però ero preoccupata.
Però tenga conto che degli under 25 il 60% guadagna importi inferiori al reddito di cittadinanza. E questo ci deve dire qualcosa, perché ovviamente qual è l'incentivo per un giovane a occuparsi e non a usufruire del reddito di cittadinanza?
Qui questa torniamo, è la prima cosa, certo. È la prima, cosa.
E poi ce ne sono altre tre importanti, secondo me, rapidamente.
Sì.
Una è il cuneo fiscale. Noi abbiamo un cuneo fiscale che è il terzo modestamente in Europa, e intervenire sul cuneo, equilibrando i benefici fra imprenditori e lavoratori, avrebbe consentito da un lato di creare occupazione, dall'altro di incentivare.
Sì, infatti se ne parla da sempre, non si è mai fatto nulla. Abbiamo proprio 10 secondi per gli altri due.
E gli altri due, uno è la riforma del contenzioso tributario, che non esiste in Italia perché è affidato a una magistratura, per così dire, onoraria, non professionale.
Esatto.
E questo scoraggia moltissimo gli investimenti anche degli stranieri, perché sanno che i loro diritti relativi al diritto tributario non sono, come si dice, giustiziabili, cioè non sono affidabili a dei giudici affidabili, non sono gestiti da giudici affidabili, e quindi tendono a non venire. E l'ultimissima cosa che mi sembra molto importante da dire è la questione della transizione energetica. Si parla sempre di transizione energetica, ma non si parla dei riflessi fiscali. Noi, facendo una transizione energetica, che è assolutamente doverosa, visto lo stato pietoso del nostro pianeta, dobbiamo anche pensare a una transizione fiscale, cioè dobbiamo pensare che con la transizione energetica ci sarà un buco nel bilancio dello Stato che in qualche modo dovrà essere colmato. E
perfetto.
Questi sono argomenti di quali io non sento parlare.
Perfetto, dottor Giuliani. Allora magari ci risentiamo per parlare di transizione energetica, che ci sembra davvero interessante. Grazie a Francesco Giuliani, tributarista, uno dei massimi esperti italiani di diritto tributario. Buona giornata e buon anno.
A lei, arrivederci, auguri.
Grazie a Giovanni Perria per la redazione, a Massimo Lonigro dal suo spazio speciale.
Ciao, grazie Massimo. A voi, appuntamento a domani.
Naturalmente, grazie Ivana Faccioli.
A voi.
Le notizie adesso.
Ciao.